Pier Cabeza, lo presento, ecco, che è reduce proprio ieri, è ritornato ieri, è rientrato ieri dal suo viaggio a Bujumbura in Burundi, dove ha potuto incontrare sua moglie e la sua famiglia. Lui abita, è originario, abita a Bukavu, in una città del Kivu, nel sud Kivu, e ci racconterà qualcosa per come aggiornamento della situazione. Credo che meglio di lui nessuno possa darla, ecco. Poi ne parliamo un attimo, così tra le varie, ecco, un po' la scaletta, tentiamo di riflettere un attimo. Mi diceva giustamente, mi ricordava, Silvio, tu chi sei? Niente. Me lo ricordava, e io sono felice perché parte da niente. E poi, così, come ho visto, ecco, l'azione di Dio, trovandomi con la nostra gente in Africa, e terzo, quello che stiamo un po' tentando adesso di ravvivare come impegno di legame con quella comunità, proprio perché stanno vivendo dei tempi molto difficili e vorremmo essere presenti. La mia è una proposta, nella misura in cui voi sentite che è possibile partecipare, vedete voi, insomma, ecco, questo più o meno. E ripeto, Pier ci racconterà qualcosa della sua... ho parlato abbastanza? Per così...
Dopo. Quando
sì,
parlerà.
Sì. Mi dicevano verso la fine. Ci senti abbastanza?
Sì.
Va bene. Ma io sono contento intanto di essere qui proprio per voi, perché vi voglio bene, insomma. Poi quando Francesco mi ha detto sì, allora se potrebbe fare, lo desideravo proprio, ma davvero. Vengo da una situazione che non è facile, vengo dall'Emilia e laggiù stiamo vivendo adesso, la mia famiglia sta vivendo il problema di questo sciame di terremoti, proprio perché sembra non finire. E devo dire che è un tempo in cui noi, anche come collettività, in particolare dell'Emilia Romagna, siamo provocati a riflettere sul senso delle cose, sul perché della nostra vita. È normale, perché uno dice, beh, oggi ci siamo, ho visto mio fratello, ho un fratello anche sacerdote, la chiesa è inagibile, i ragazzi che sono nel cortile, le famiglie che si ritrovano lì attorno, e non è facile. Lui abita a Ferrara, l'altro abita vicino a Finale Emilia, e quindi le cose sono, ecco, proprio così. E sono lì e stanno vivendo, dice, sai, adesso ci siamo, domani. La vita si svolge normale, non è che facciano drammi particolari. Li ho trovati sereni, però questo è indubbio, che ho visto tanti amici, veri amici, che portano un po' ognuno di noi a riflettere. Anch'io ho scritto alcune righe, e a dire, mettiamo a fuoco qual è il senso del nostro cammino, della nostra vita. Allora sono contento che un po' venendo Alfonso mi rifaccia questa domanda, proprio a partire tu che cosa hai trovato, che senso ha avuto la tua vita? E devo dire proprio che ho capito una cosa, cioè ho capito che diventando poi vecchio, c'è, cioè, la grande gioia veramente, diventando vecchio io divento sempre più contento di capire che la persona è proprio un frammento di un grande fiume che è la vita, e tu sei piccola cosa, e crollano le tue certezze, le tue fortezze crollano, e uno rientra nel nocciolo della vita, qual è il senso davvero della vita. E mi sembra proprio di scoprire uno spazio piccolo di tempo, di luogo, di terra, ecco, di una realtà come sono io, come ciascuno di noi, che è chiamato a portare l'infinito, ad incontrarsi con l'infinito, ma non perché lui sia importante, perché l'infinito entra dentro di noi, perché c'è questa grande realtà che è, io non, l'avere avuto la gioia, proprio la vera gioia, Gesù, l'ho sentito venirmi incontro, questo è stato la grande dono, ripeto, il grande dono della mia vita. E allora anche la parola volontariato non capisco più che cosa sia, perché è una vita orientata a un di più di gioia. Mi rendo conto che mi sembra che la fase, la piccola fase terrena, lunga o corta che sia, è una piccola fase che mi è data per impararmi a togliere la corteccia, ad aprirmi all'amore, che sembra una parola così campata per aria, è così concreta e così difficile, cioè a togliermi quello squame che a volte c'è su di me, che è l'egoismo, che sono quelle cose, quelle chiusure, quegli atteggiamenti, per aprirmi agli altri. Allora mi rendo conto che la mia vita diventa sempre più bella nella misura in cui non ho difese, non mi fa paura davvero neanche la morte, né queste cose, magari delle volte psicologicamente può darsi che anche a me venga paura, no? Ma normalmente vi assicuro che sono contento, ecco proprio. E vedo proprio che la vita, anche parlando ai ragazzi nelle scuole, non parlo di volontariato a ore, dico è un orientamento, è una fortuna poter orientare la propria vita al dono, per cui la tua famiglia, i tuoi amici, ecco, fare in modo che la tua vita rinasca ogni giorno aprendoti alla possibilità di essere un dono. Cioè di vivere il dono, che è qualcosa che, ripeto, probabilmente io sarei rimasto chiuso come la tartaruga dentro ad una scatola, no? Ma provocato da tante cose, venga, venga signora, c'è una signora, provocato proprio da tante cose, ecco, io mi sono trovato dentro ad una realtà in cui quello che sembrava disgrazia, i due incidenti che ho avuto, uno 43 anni fa, un altro è stato nel 95, in cui è morta una nostra compagna, una nostra amica che era in missione con noi. Ecco, piano piano mi sono trovato ad essere centrato maggiormente su quello che a me sembra conta, quello che dà gioia e dà senso a tutto, alla tappa terrena come alla tappa che viene dopo. Ecco allora il bisogno che ho tutti i giorni di quello che è questa grazia di Dio, il bisogno che ho di riaprirmi, almeno da parte mia, al sole. Io, a parte che è bello anche perché abbiamo la nostra chiesetta con una casetta del Friuli che ci diedero dopo il terremoto, perché loro poi costruirono le case in mattoni e ci diedero una di queste casette. E davanti, proprio così, questa casetta di legno, c'è tutta la campagna, no? Ci sono le colline del Parmense ed è stupenda la prima pagina, quella della creazione. Poi entro in chiesa, ecco, per me l'incontro, ecco, vedo con molta chiarezza che l'incontro con la vita avviene mediato da quell'incontro che è Gesù. Gesù di Nazareth, per me è stata una grande, perché ogni giorno mi dà l'ABC, mi dà l'alfabeto della mia vita, e questo ho trovato molto bello, molto importante, cioè sentire non aver paura, tu hai come padre, hai l'Eterno Padre, hai Dio, ricordati, ama, perdona, non stancarti, e lui mi ripete queste parole, io da piccolo somarello, tento di accompagnarlo, di lasciarmi accompagnare proprio da lui, ecco, di seguirlo. Questo mi sembra bello, per cui in quello che la mia esperienza più profonda non è tanto di volontariato, di impegno eroico per l'Africa, di queste cose, è la bellezza di credere, di vivere, di sentire la gioia, quindi parlando ai giovani io parlo di gioia, parlo di senso delle cose, è l'avere, il vivere al gioco della fraternità tra i popoli. Ed è proprio nella luce, buonasera, nella luce della missione che ho avuto questa opportunità, questa occasione. Un Gesù che dice andate dappertutto. Forse per temperamento, io sono il terzo dei figli, no? Poi sono stati altri cinque, altri quattro. E per temperamento l'idea proprio della strada per me, sono andato a Bose, mi è piaciuto molto il monastero, tutto, però ho detto non è la mia vita, Bose non è la mia vita. Cioè io di Bose ho ammirato il crocifisso che era lì, però ho detto sulla strada, non dentro ad un monastero, perché ognuno di noi ha la propria, ha la gioia di vivere la propria vita là dove si sente chiamato, ecco. Quindi l'essere andato anche disabile, handicappato in Africa, è indubbio che per alcuni sembrava un'impresa. Io non ho trovato che una grande famiglia, ho trovato della gente che mi ha accolto con un cuore aperto, quindi anche l'idea della missione come eroismo, no, proprio ho trovato una grande famiglia e ho trovato della gente che ha una grande storia, un grande passato, una cultura propria. Poi purtroppo, ecco, beh, chiaro, mi sono inserito, ho imparato anch'io come tutti i bimbi si rinasce un po', no, nella cultura di una realtà, e poi mi sono trovato nella città di Goma insieme ai disabili, agli handicappati, i prigionieri, e lì abbiamo cominciato a vivere nell'ambito della comunità parrocchiale. Andavo anch'io, poi mi avevano affidato il ministero della consolazione, per cui andavo ad andare a visitare gli ammalati nelle varie parrocchie, e sono stato così obbligato a conoscere la diocesi, le varie missioni, a camminare, cioè a camminare in macchina con la Land Rover, andavo come tutti. Ecco, in questa povertà che cosa ho visto? Ho visto la ricchezza del Vangelo di Gesù, del mettersi insieme, del tenersi per mano, dell'imparare anche in situazioni a volte, buonasera, anche in situazioni difficili, a vedere che cosa voleva dire veramente, guardate, non è per la televisione, vi dico la forza del Vangelo che rimette una persona nella semplicità, nella povertà. Questa era un'esperienza personale, ma quanta gente anche davanti alle difficoltà della guerra le vedevo coraggiose, vedevo un atteggiamento di sapersi aiutare, l'aiuto reciproco, c'erano dei momenti di lavoro comunitario insieme anche ad altre povertà, insieme anche poi quella nuvola nera della guerra praticamente iniziata per noi nella nostra zona praticamente nel 93 con i fatti lassù del Massisi, poi è diventata la guerra del Ruanda portata dentro alla nostra terra con centinaia di migliaia, parlano di 1,5 milioni di profughi ruandesi, e poi le due guerre del Congo. Io poi ho dovuto rientrare in Italia, quindi ho vissuto alcuni momenti, ritornavo tutti gli anni, ecco, questo è quello che ho visto, è stato soprattutto, dico la verità, le donne, la forza delle donne nel costruire la società. Dico soprattutto le donne perché c'è quella continuità, quella consacrazione che viene proprio dal fatto che la donna porta il grembo della vita, e vedere questo era la voglia di continuare a vivere. E chiedevo, ma come fate? Dove trovate la forza? Come si fa? E dicevano, noi dobbiamo, abbiamo delle creature, devono crescere, devono trovare una società migliore. E la loro fede, quello che ho visto anche che il legame con Dio dava senso alla giornata terrena. Il legame con Dio proprio. Quando ero davanti, ricordo a quelle decine di migliaia di morti a causa del colera, ricordo proprio che io non potevo fare il funerale perché c'era la fossa comune, io dicevo semplicemente Leo utakua namin binguni, le parole di Gesù sulla croce, oggi tu sarai con me in paradiso, non come una promessa vaga, ma come quasi, dicevo prima, l'ora della scuola che è finita prima del tempo e ti ritrovi davanti al senso vero delle cose della vita. Hai già finito la lezione, è passato un quarto d'ora, mezz'ora, ecco, non è l'ora completa, ma tu sei già in quella realtà che Dio, ecco, che così io dico, l'incontro con Dio mi porta a fidarmi, ad affidarmi alla parola di Gesù che dice con estrema chiarezza: vado a preparare un posto per voi. È come quando eravamo bambini che dicevano: tienimi il posto al cinema, lì in terza fila, ci ricordiamo. E non, qualcuno arrivava in ritardo, però avevi tenuto la sedia per lui, perché ci avevi messo il cappello e aspettavi che arrivasse. Tienimi il posto. È Gesù che mi dice così. Ecco. E questo, allora capite che adesso io sto parlando troppo, però ecco, vorrei che legassimo quello che davvero io sento di legare, il tentativo di una vita orientata, tentativo di essere orientato al dono, delle volte mi tiro indietro, delle volte faccio un passo avanti, poi la spinta e l'aiuto dei miei fratelli e delle mie sorelle che mi portano a camminare, ecco, e soprattutto mi portano alla pace, quello sì, quello tanto, non ho motivo, ecco, per non vedere la pace. E questo mi sembra una cosa importante nella vita di una persona. Dai colloqui che ho normalmente con varie persone mi rendo conto che sia un dono, non prodotto da me, ma sono portato da questo fiume. Ecco, allora penso a voi, ecco, penso a quello che è l'esperienza che voi avete vissuto in questi anni, aiutando tante persone, mantenendovi legati gli uni agli altri. Penso che proprio anche questo abbia un significato intenso, ecco, che non va a ore, va a un modo di concepire la nostra vita. Questo è bello. E ultimamente è chiaro, anch'io ho sentito tanto un po' la passione del mio, di quella dei miei fratelli e delle mie sorelle laggiù, perché questa guerra che sembrava che fosse finita e che rivediamo specialmente dall'inizio dell'anno, ecco, oltre a più o meno si calcola nel Congo sui 2 milioni di sfollati, più o meno secondo le cifre ufficiali, se ne sono aggiunti altri 500.000. Quindi sono, ma non ne avete un'idea, perché cosa vuol dire lasciare tutto? Ripeto, io vengo adesso da casa mia, dalle mie parti, da Bondeno, da Finale, ma c'è una strada che funziona. Io faccio 10 minuti, un quarto d'ora di macchina, vado al bar, a 5 chilometri di distanza trovo la bottega aperta. Il problema grosso lì è il lavoro che comincia a mancare, queste robe qua. Però per un profugo, per uno sfollato in Congo, vuol dire proprio trovarsi davanti un centinaio di chilometri, magari senza acqua, con grosse difficoltà. Capite? Questa situazione di... Ricordo l'impressione che ho avuto 2 anni fa quando sono andato a celebrare la messa nel campo degli sfollati. Questo grande popolo, e vado con il mio compagno, facciamo la chiesa, piantiamo 4 pali, letteralmente, 4 pali delimitando uno spazio cosiddetto sacro, e cominciamo la messa. Ma vi dico io, con una commozione enorme, perché mi sembrava di essere proprio in questo cammino duro, difficile, dove delle donne partoriscono a volte lì sulla strada, si mettono in cerchio per proprio così, per proteggersi, cioè delle cose dove uno non ne ha un'idea stando qui, ecco, è diverso proprio. Credo di non esagerare, ecco, di dirvi la vita e nella città di Goma, che prima era una cittadina, adesso continuano ad arrivare persone, ecco, questo è la... Allora abbiamo lì, vivendo insieme, è nata l'idea di questa solidarietà, che era un cammino di vita di solidarietà, tentando di mettere in piedi alcune cosette, che però era il legame tra di noi che contava, non era la casa, che poi magari il vulcano nell'eruzione distrugge, come è avvenuto nel 2001, 2000, nel 2002, no? Il vulcano, l'eruzione del vulcano. Così, questo è quello che avviene. Ma quello che era importante era vivere con, tentando, ecco, questo legame. E credo anche che il tentativo di vivere, noi diciamo tra virgolette la missione, ma è questa comunione, questa relazione di comunione con, tra popoli, in un ideale di vita, buonasera, buonasera, in un ideale di vita che è legata al Vangelo di Gesù. Ecco, questo io ho trovato che è qualcosa di grande che ci aiuta e che resta molto importante, che dà respiro, come dire, ad un legame che ci porta a condividere qualcosa, i pesi gli uni degli altri. Ecco allora questo essere presenti, non per risolvere tutti i problemi, perché i problemi sono complessi, lì c'è, purtroppo ci sono tante ricchezze, l'oro, il coltano, la cassiterite, il niobio, sono queste grandi, ed è la guerra è condotta attorno a queste miniere e si accentua, anziché diminuire, una nuova ribellione che è di questi ultimi mesi legata ad uno che ha un mandato di ricerca da parte del Tribunale Internazionale, hanno detto che vogliono prenderlo, si è staccata una parte dell'esercito in cui si era inserito, ma anche in modo bugiardo, perché non accettavano di andare da un'altra parte del paese, volevano loro il controllo di quella zona. Però questo ha creato un altro momento di guerra aperta. Ecco, questa è la situazione. Ora la città dove sono presenti anche i soldati dell'ONU, la MONUSCO, la famosa MONUSCO, ecco, sono lì, quindi la città è abbastanza protetta. Però il banditismo, i gruppi armati, come si esce dalla città, le cose sono diverse, ecco, per cui le persone tentano di trovare sicurezza nella città. Ecco allora le piccole realtà che noi abbiamo, la casa dei bambini che voi ci avete tanto aiutato a sostenere, l'atelier di artigianato, l'atelier di dove si impara il cucito, la falegnameria proprio professionale, se volete, di così. E quello che noi tentiamo di mantenere in piedi, e adesso c'è questo centro sanitario che era scadente e era in parte costruito in legno, ma di roba di 30 anni fa, che loro hanno cominciato a costruire un pezzo, addirittura sono arrivati più della metà, hanno costruito più della metà e poi hanno già fatto le fondamenta. Noi ci proponiamo di tentare di aiutare questa. Poi abbiamo un piccolo filmato, ecco, il DVD, che potrete vedere un po' alcune scene della città, deve essere molto breve e così. Io credo di avervi stufato.
No, eh? No,
non stufatino, ma stufato, insomma. Mi sembra.
Commento
di questo. Però ce lo puoi leggere adesso sto brano, perché mi ha messo in testa, dice Silvia, aiutaci ad entrare dentro a un brano della scrittura di oggi, che è molto bello, è una lettera di Paolo in cui parla nella sua povertà, del suo incontro con Cristo, la forza che è arrivata dentro di lui da questo incontro e la sua apertura agli altri, il suo camminare, camminare, camminare. Paolo ha fatto non so quanti 10, 20 mila chilometri, non so, a piedi. Paolo ha percorso i suoi tragitti, ha fatto delle cose con malaria, con le difficoltà che doveva incontrare. E questo è, allora se tu ce lo leggi, noi ci entriamo dentro con tutto il cuore. Perché oggi è la festa del cuore di Gesù. Ah, scusa.
Fratelli, a me che sono l'ultimo tra i santi è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché per mezzo della Chiesa, che sia ora manifestata ai principati, alle potenze dei cieli, la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù, nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia, mediante la fede in Lui. Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore, mediante il suo Spirito, che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.
Grazie Alfonso. Grazie Dico. Se volete possiamo completare questo brano con il filmato, con il DVD, ce l'abbiamo, l'abbiamo messo, che dite? Così avete un'idea un po', ci andiamo fisicamente laggiù, l'anno, è stato fatto l'anno scorso e avete un'idea. Come? Non è, c'è il computer. E va bene, benissimo. Facciamo senza.
Lola. Ce l'hai?
Va bene. Intanto se magari se c'è qualche cosa in più da dire, proprio. Perché, capito, il tempo è quello che è, allora noi tentiamo di stare in tempi ridotti. Però lei non è un'idea come un chiacchierone un prete.
No, va bene. No, voglio dire... Testimonianza, cioè, è stata testimonianza.
Non è...
Voglio dire... Lascia fare, ci racconti che sta facendo...
Cos'è?
Ci racconta lui. Sì, sì. È meglio che ci fa l'aggiornamento e poi sentiamo...
Sì, lui. Sì.
Dopo la DVD a scorrere le immagini, le metto sotto il suo parlato. Sì,
sì, sì. Sì, sì.
Sotto che lei parla, faccio scorrere le DVD. Sì, sì, sì. Poi ve lo rifaccio.
Sì, sì.
Io metto. No. Ora, se me ne meglio che facciamo parlare.
Sì. Ecco, io direi che possiamo ascoltare Pier. Ritornato da come siamo d'accordo e poi magari le domande più varie dopo potete farle.
Prima di tutto vi chiedo scusa perché non parlo bene italiano, parlo un italiano sbagliato. Mi chiamo Pier Cabeza, vengo dal Congo. Sono qui per motivo di sicurezza, perché in Congo abbiamo creato un sindacato per difendere i diritti degli insegnanti, anche i diritti dei bambini, perché oggi abbiamo più della metà dei ragazzi congolesi che non possono andare alla scuola. Sto parlando soprattutto della scuola elementare.
È acceso il microfono, scusa. Sì, pronto?
Sì, sente.
C'è.
Allora, dicevo che più della metà dei ragazzi congolesi non possono andare oggi a scuola perché lo Stato congolese, il governo congolese non paga gli insegnanti. Sono i genitori che pagano gli insegnanti in questo paese. E questo ha fatto che tanti ragazzi non hanno questa fortuna di studiare. È così che noi abbiamo preso la nostra responsabilità come adulti, abbiamo creato questo sindacato per spingere lo Stato, spingere il governo di prendere le sue responsabilità. Purtroppo la nostra voce è stata considerata come un disturbo, e così che sono stato minacciato di morte, si dice così. Ho dovuto lasciare il paese, mentre che ero già qui in Italia, la mia famiglia è stata attaccata due volte. Allora, come diceva Padre Silvio, la situazione oggi in Congo è un guaio, sempre un guaio. Abbiamo adesso più di 15 anni di guerra. Bisogna capire perché c'è sempre la guerra in Congo. Ho letto una volta qui una rivista, è stato scritto che in Congo c'è una guerra civile. Io sono congolese, Padre Silvio anche lui è congolese, perché tutta la sua vita l'ha dato per il Congo, anche lui lo sa bene. Non c'è una guerra civile in Congo. La disgrazia di questo paese è il fatto che è un paese molto ricco, come lo diceva Padre Silvio. Ne abbiamo tutto. Oggi, se possiamo avere tutta questa roba, la tecnologia di oggi, la materia prima per l'industria di oggi si trovano in Congo. Allora, e questa è la disgrazia di questo popolo, perché è nato su un territorio ricchissimo. Allora, tutte le multinazionali, anche italiane, hanno le occhi su questo paese per fare un sfruttamento nel modo di saccheggiare tutte queste ricchezze. Allora, un paese potenzialmente molto ricco con una popolazione molto povero, io dico che questo è, non lo so come dirlo, è, non è come si dice, la vergogna di noi congolesi. Io dico davvero che è la vergogna dell'umanità quello che sta succedendo in Congo. E una cosa che oggi Padre Silvio l'ha detto, abbiamo più di 2 milioni di sfollati e non si parla alla televisione. Sapete cosa vuol dire? 2 milioni di persone che hanno dovuto lasciare loro case, le famiglie, con i bambini. Penso che più della metà di questa popolazione è fatta di persone che hanno meno di 15 anni, per dire che sono i bambini. E sono andati fuori perché c'è la guerra, sono andati fuori perché ci sono le multinazionali qui in Europa che vogliono fare il loro lavoro, fabbricare tutta questa roba che noi usiamo oggi. 2 milioni di sfollati, non si parla, lo ripeto ancora, non si parla alla televisione, non si parla, senza parlare delle violenze che sono state fatte alle donne, per dire che è un guaio la vita. Allora, oggi il problema è questo: il paese ha conosciuto l'anno scorso l'elezione, e queste elezioni non sono state organizzate bene, perché in Africa le persone che hanno il potere sono loro che vincono sempre, anche se hanno perso la loro popolarità. È così che il presidente attuale era il presidente in carica, e lui che ha organizzato l'elezione e ha truccato, è così che ha vinto. Nel momento che c'era questo problema di un presidente che ha truccato, è arrivato questo problema di un signore che si chiama Bosco Ntaganda. Era uno che ha fatto la guerra con un altro signore che è stato il suo capo, lui si chiama Laurent Nkunda. Tutti e due hanno fatto la guerra con l'appoggio, con il sostegno di Ruanda, e dentro il Ruanda ci sono tutti questi paesi, l'America, l'Inghilterra, il multinazionale, forse anche l'Italia. Allora, loro hanno fatto la guerra e quando c'è la guerra hanno fatto tutto quello che una persona normale può fare. È così che questo signore è cercato dalla comunità internazionale, perché hanno fatto un mandato d'arresto internazionale. Ma il problema, la domanda è questa: per arrestare una sola persona, tutti sanno e sapevano dove viveva questo signore. E una che circolava senza problemi nella città di Goma, che sia l'ONU, che sia l'America, che sia la Francia, anche il governo congolese, tutti sapevano dove dormiva questo signore. Allora, hanno creato un motivo, e così che noi pensiamo, noi congolesi, perché arrestare una persona, se c'è la volontà di arrestarla, io penso che arrestare una persona qui a Firenze, anche la polizia qui può fare il suo lavoro. Non si capisce niente il fatto che per arrestare questo Ntaganda hanno creato tutta una guerra che oggi sta ancora uccidendo la gente, e come l'abbiamo già detto, abbiamo più di 2 milioni di sfollati. E il rapporto che è stato ucciso questi ultimi giorni sono due rapporti che sono usciti. Il primo rapporto è stato fatto da ONU, e questo rapporto dice vero che Bosco Ntaganda ha l'appoggio del governo ruandese. I soldati che stanno facendo la guerra per il suo conto hanno fatto l'allenamento in Ruanda. Il secondo rapporto è quello che è stato fatto di Amnesty International, e questo rapporto dice la semplice cosa, per dire che tutto è stato organizzato in Ruanda. Allora, noi aspettiamo cosa direte gli americani, perché sappiamo bene che il potere oggi di Ruanda venga del governo di Obama, diciamo, gli americani. Allora, e questa è la situazione oggi. Un'altra situazione è c'è un sviluppo di un conflitto che era sempre tra la popolazione locale con i soldati di ONU, perché la popolazione sta scoprendo che questi soldati di ONU non vogliono andare, lasciare questo paese.
Sta per scadere il mandato.
Allora, sì. Sono sempre lì, e adesso si capisce piano piano che anche tutti questi signori che stanno facendo la guerra sembrava che hanno l'appoggio di questi soldati dell'ONU, perché c'è una frase in inglese che si dice: non Nkunda, non Jobe. Nkunda è quello che faceva la guerra. Allora, per dire, se non c'è la guerra, allora non c'è lavoro. Bisogna avere una guerra per giustificare la loro presenza. C'è un deputato congolese che ha avuto il coraggio di dire chiaramente alla televisione congolese che voi soldati doloni, anche voi state facendo la guerra contro il popolo congolese. Aspettiamo il rapporto perché sono accusato, sono accusati anche loro. Mi sembra che hanno ucciso le persone nella parte di Walikale, è una zona molto molto ricca nel materia prima. E questa è la situazione oggi nel Congo. Allora, c'è un altro problema, ci sono gli assassinati ogni giorno nella parte del Kivu. Ci sono sempre le persone che sono uccise la mattina, così ci sono i corpi di persone, non si sa chi sta uccidendo la gente, e così questa situazione. Allora, noi crediamo che anche noi facciamo parte della comunità umana, perché oggi il linguaggio che si parla oggi, facciamo parte di un villaggio planetario. Noi congolesi non capisciamo più niente, perché quando c'è un problema che accade, per esempio, non lo so, in Libia, in Egitto, Pakistan, Afghanistan, tutta la stampa si mette a parlare. Mi ricordo ancora qualche giorno fa, in Francia, una persona con la sua follia, si dice follia, ha ucciso 6 persone. Ho visto tutta la giornata la televisione italiana ha parlato di questo fatto, di questo fatto, questo fatto, questo fatto. Perché quando ci sono più di 2 milioni di persone che sono stati obbligati di lasciare il loro paese e non si parla? Io penso che questo noi tutti, io, voi, noi tutti, possiamo anche fare un altro passo. Cosa possiamo fare per
aiutare?
Sì, ottenere questa possibilità della stampa italiana, perché se una cosa non si parla alla stampa, allora la situazione non cambierà mai. E quella è la situazione del paese, non lo so.
Sì. Forse aggiungo una cosa, sì. Pier. A me ha fatto molta impressione in questi giorni la lettera dei vescovi del Kivu, che non ho mai visto una lettera così forte nel presentare il quadro della situazione, in cui oltre alle tensioni legate ai due gruppi, ai gruppi presenti, cioè in particolare l'esercito, i dissidenti, queste situazioni si aggiungono anche adesso il riarmo di gruppi che tentano di fare l'autodifesa del loro gruppo, e poi tutta quello che è il furto, quello che è il brigantaggio, quello che rappresenta, quindi sono cose, è una descrizione molto, molto dura di una realtà che poi si lega anche a quella di carattere economico. Noi viviamo qui in Europa una crisi con molte incertezze, soprattutto riguardo al lavoro, ma penso lì nel nostro Kivu, i prezzi concretamente dei fagioli, della manioca, delle patate sono raddoppiati nell'ultimo mese, proprio legati alla presenza di questi movimenti militari, il che vuol dire che sopravvivere richiede veramente una volontà enorme, bisogna proprio trovare, scavare, si può dire, dalle radici il modo di... È molto duro, il Mende, quel portavoce del governo, ha dichiarato proprio che i 2/3 della popolazione chiaramente vive con molto meno di $1 al giorno. Quindi figuratevi, ma la situazione che era già, non si capisce mai dove arriva il fondo, perché da quando sotto quel profilo lì, diciamo, l'altra dimensione che per me porta sempre, cioè è chiaro, in questo momento la realtà politica non sembra dare molti motivi di speranza, per questo si sta riflettendo come fare a dare un appoggio a un di più di pace, a un di più di... Non è facile, perché la gente l'anno scorso, 2 anni fa, era proprio, dicevano, ma c'è la terra, prendiamo un altro pezzo, che vengano pure i ruandesi, che facciano questo, cioè c'era una disponibilità. Oggi voi vedete gruppi di donne che dicono meglio che i nostri figli prendano le armi piuttosto di essere uccisi in casa, che affrontino apertamente il nemico. Capite? Che è un cambio molto, molto, molto duro. Questo è chiaro che non ne ho un'idea. Io vorrei, vado giù anche volentieri per capire qual è l'anima della nostra gente, qual è anche questo, proprio per tentare di capire di più, non di risolvere i problemi, ma di condividere il più possibile. Ed è chiaro che lui chiede l'informazione, ci sono dei fatti che sono legati a delle realtà dove noi abbiamo... Quello che ho capito però è che, per esempio, a volte quando quel famoso CONI dell'Uganda, con quelli che fanno bene internet, Facebook e ste robe, sono riusciti a creare una opinione internazionale per cui addirittura il governo americano ha deciso di... Quell'uomo lì deve essere fermato. Poi non so, è che Balimo Funga.
Sono state 3 donne.
Scusa, è interessantissimo, no, per dire che abbiamo dei poteri che prima non pensavamo.
Sono 3 donne. Sì. Una si chiama Angelina Jolie, ed è un'attrice, e le sue amiche. Le sue amiche.
Non si sente.
No, alza la voce.
No, sono 3 donne. Sono 3 donne che praticamente hanno usato Twitter. Twitter è questo metodo per cui ora si comunica in tempo reale, che è una specie di SMS su internet, con il cellulare fa un SMS,
sì.
E ci sono dei modi però di questi SMS che permettono di raggiungere centinaia di migliaia di persone, sì, sì, subito. Loro hanno coniato quello che chiamano l'hashtag, cioè una parola, hanno detto stop CONI. E in questa maniera hanno in un solo giorno raccolto 6 milioni di adesioni, 6 milioni di adesioni in un giorno, cioè 6 milioni di persone hanno detto sì, sto con te, e davanti a 7 milioni, 6 poi sono diventati 12, 20 milioni,
sì, sì.
Quando in America 20 milioni di persone hanno detto quello non va bene,
sì, sì.
Però sono 3 donne che l'hanno fatto, cioè quindi potremmo farlo anche noi,
sì,
e
sì.
Per fermare uno, ecco. La domanda però che mi pongo io è questa: noi li abbiamo questi mezzi?
Sì.
Noi li abbiamo. E funzionano anche a Goma, perché io, per esempio, se voglio avere il cinema di Goma, ce l'ho sul mio cellulare, so tutti gli spettacoli, perché io lo seguo Goma. Il problema è questi mezzi hanno anche un problema: le persone sono molto intracciabili. E quindi sono intracciabili queste persone.
Sì.
Allora, la comunicazione può essere un grande aiuto qui,
sì.
Però in Africa può presentarsi un problema, perché se io mi voglio nascondere, se io, sì, con quella cosa che uno viene preso subito, e questo è un po' un punto anche che ho parlato anche con Giuliano.
Sì, sì, sì.
La voce
bassa. Un'altra cosa che volevo dire è il fatto che da ieri i ribelli hanno fatto un sabotaggio.
Da ieri?
I ribelli, quello che stanno facendo la guerra, hanno fatto un sabotaggio. Hanno distrutto
la diga
dell'acqua. Dell'acqua. Allora, abbiamo tutto questo parte di Ruchuru, Masisi, oggi, la popolazione non ha più l'acqua. È un fatto che hanno fatto deliberamente, si dice così.
Deliberatamente.
Non lo so. Sì. È un sabotaggio. Un sabotaggio per creare tutte le malattie, così c'è già la guerra, e dopo non c'è più l'acqua e potabile. È un fatto che la comunità internazionale non può rimanere zitta in faccia a questa situazione.
Posso dire una cosa? Voglio dire, secondo me una cosa che possiamo fare, cioè, che è minima, però se poi aumenta la scala, sentite?
Sì.
È presente il fatto che uno dei problemi del Congo è che c'è il coltan, che è questo minerale con cui fanno trasmettono i cellulari, microcircuiti. Quindi una cosa che uno può fare qui, intanto utilizzare questi mezzi per diffondere, perché la gente non lo sa e non si vuole far sapere. L'altra parte è, per esempio, cercare dal tuo punto di vista di diminuire, comprare nuovi cellulari, ma per esempio cercare di utilizzare quelli vecchi. E sarebbe anche molto giusto che ogni volta che uno compra un cellulare, domandare direttamente alla casa, anche telefonando, anche se sa benissimo che non esiste, però domandare: ci avete un cellulare che non ha coltan? Perché questo vi crea un'opinione pubblica e loro pian panino ne sono influenzati, perché il punto è che la gente sa, dice: io non voglio che il mio cellulare abbia coltan, che viene soprattutto dal Congo, e ci sono addirittura già degli indirizzi secondo dei quali alcune compagnie devono dire che il coltan non proviene da questi paesi, però non gliene importa a nessuno. Però per esempio, se ciascuno ogni volta chiama, ma questo qui ce l'ha il coltan, perché io se no, loro sanno che pian pianino devono dare informazioni al riguardo, anche perché materiali alternativi in realtà ci sarebbero. Per esempio, hanno scoperto da tanti anni, hanno vinto anche il Nobel, la grafite, quella dell'Apis, che è una cosa molto più... con la grafite riescono a avere più o meno lo stesso risultato. Quindi sono piccole cose, però l'unica cosa è che tra l'altro noi possiamo influenzare, perché cioè siamo quelli che compriamo alla fine.
No, ma poi voglio il coltan australiano e non congolese.
Questo è l'unica cosa che si può fare, anche se poi lì c'è tutto un mercato nero, però sono le cose nel piccolo. Informare, poi uno dice magari al nipotino, ma guarda, sai questo minerale che poi per un periodo si diffonde.
Stiamo un po' piccolo quella di report. Se forse
report hanno
fatto altri giornali non lo fanno.
Il problema è sempre i giornali italiani.
L'unica è la galleggia, sì, l'unica è senza commenti,
ma l'hanno già fatto.
Hanno fatto.
Lì ci vorrebbe una campagna come quella che hanno fatto con CONI, no? Sì. E anche lì, però, in queste situazioni, io per esempio personalmente aiuta, però è un po' uno specchio per le allodole, perché trovano il cattivone e poi tutti si interessano del cattivone, mentre dietro c'è tutto un altro sistema che è enorme, che anche quello è un gioco. Però per esempio su una diffusione del coltan e utilizzo del coltan, ci fosse una campagna del genere, sarebbe una gran cosa, perché lì non c'è il capo espiatorio, tutti dovrebbero chiedersi: ok, ma gli iPhone ce l'hanno il coltan a copertina, ma voi lo usate? No.
Quando fu fatta la campagna per lo sfruttamento del lavoro minorile in India,
sì, però ci vogliono i testimoni, cioè nel senso, questa cosa funziona perché l'ha fatta Angelina Jolie. Lei ha 5 figli, ha visto questa persona che uccideva i bambini, lei ha 5 figli e ha detto no. Una mamma dice no, però lei è Angelina Jolie, 300 milioni di persone che la seguono ogni giorno. Ora, lo diceva la zona, cioè basterebbe prendere uno che sta lì, prendere una persona che sta lì e avere un testimonial come Gino Strada. Se Gino Strada parla, se qualcuno, l'importante è far conoscere delle persone che hanno una visibilità pubblica grande. Io ho provato a far vedere i video del Congo a un giornalista della Repubblica, a giornalista della Stampa. E loro mi hanno detto, ma che è sta roba?
Interessante.
Cioè, loro sono come velati. Loro, l'Africa, è molto lontana. Loro non entrano con il cuore. Per loro l'Africa è una delle tante immagini che girano sulla televisione. Il problema è che se non si arriva a far conoscere delle persone non reali, ma vere, io ti faccio conoscere una persona vera come Kabeza, che il problema ce l'ha sulla sua pelle, non che è uno spot o una pubblicità, noi non riusciamo a... Cioè, se un Valentino Rossi conoscesse Kabeza, Valentino Rossi che ha 2,5 milioni di ragazzi che lo seguono, dice guarda io ieri sera ho conosciuto Camilla, ho conosciuto Padre Silvio, ragazzi non sapete che cosa, hanno ragione.
Lui che, meglio di loro che lui è nato in Emilia, cioè hanno uno sponsor loro nella sua ragione, praticamente.
Ma Valentino Rossi conviene mettersi un'etichetta, perché lì bisogna, cioè, bisogna voler bene a Gesù,
insomma, tutto tentativi vanno bene, anche voi, ogni strada va bene.
Lo scrivo.
Ogni strada va bene, se poi la strada ti porta a fare quello che vuoi te.
Sì. Io penso che noi abbiamo Gesù, Gesù è più forte di tutti. È davvero il modo che vengono suscitate persone, però noi possiamo risolvere un problema, due problemi, tre problemi. Qui, in questo caso qui, sono problemi lunghi, come le mille, come il terremoto delle mille, è una cosa lunga.
Ma penso, non lo so, io vedo quello che io posso, come dire, posso fare nella mia situazione concreta e credo che mi muovo perché mi sembra più umano, più forte, più bello e come coinvolgere, cosa fare, come non fare. Credo che mantenere il legame con i miei fratelli di laggiù mi sembra una cosa così naturale, ecco, sulle possibilità. È chiaro che abbiamo tentato qualche audizione parlamentare, intendiamo, portiamo avanti anche queste cose, ma non vedo molta passività, perché dicono ma sono problemi a cui tutta l'economia internazionale e non è che non si arrivano delle grandi cose. Sono stato varie volte abbiamo avuto audizioni, incontri con il presidente, non so, robe di questo genere. Non è che abbiamo visto le soluzioni. Alla fine dicevano, guardi padre, cosa possiamo fare per aiutarla? E io dicevo, non è questo che noi cerchiamo, è un atteggiamento di maggiore attenzione a quelle popolazioni, ma legate a modo diverso. Il legname in Italia, che viene dal Congo, noi siamo i primi importatori del legname, e quando ai commercianti di Parma io dicevo guardate che questo legname è fatto così e così e avviene da queste zone, e quello che si fa nella zona dove era lui lì Butembo e sopra, no, a, come si chiama la città, a Beni, ecco, queste zone, ecco, per loro dicono sai entri in problemi che sono più grandi di noi. Io non dico che non si debba anche avere un'azione, un tentativo di pressione politica, perché non è che non ci sia niente, siamo andati anche a Bruxelles, anche in Europa, abbiamo tentato anche lì di fare dei momenti di pressione, però per risolvere realmente un problema, se non hanno un interesse diretto, in genere la voce di quelli che sono onesti viene purtroppo molte volte calpestata. Poi alla fine uno, mi ricordo quando diciamo queste cose con un tentativo di parlare francese, eravamo con la Teresina, con padre, eravamo insieme un bel gruppo lì a Bruxelles, poi alla fine abbiamo scoperto che uno era di Venezia, un altro era di Bologna, un altro, e naturalmente parlando francese, ero ufficialmente, eravamo nella sede, poi alla fine ci siamo detto, ma ragazzi, ma volete la verità? Dice, ma la conosciamo benissimo. Dice, però non tocca a noi, lì è il ministro, il segretario, e questo prenderanno loro la decisione all'ultimo momento, che non sarà certo quello che voi desiderate. Noi diremo che vi abbiamo ricevuti, che voi fate queste proposte, e mi ricordo che rimasimo un po' anche noi un po' delusi, ecco, perché non vedevamo concretezza, cioè dicono, io il tuo rapporto lo prendo, lo leggo, so che è vero, però lo metterò, lo farò in modo che ci siano altre risonanze da parte dei nostri delegati. Voglio dire che ci sono delle cose dove uno deve tentare, quindi non dico che non si debbano tentare tutte le strade, c'è qualcosa di concreto che anch'io posso vivere, ed è in concreto e parte proprio da quell'atteggiamento di apertura di cuore, era così, no? Che rende, che fa, diciamo, che tanto fa fare uno scatto di vita a noi, e poi che porta anche la comunità a prendere più coscienza dei fatti che avvengano. Questo è già molto, ecco, che prendere coscienza di come il mondo è combinato. Poi non mi illudo di riuscire a mettere a posto il mondo nell'arco della mia vita, ma quella di inserirmi in una mentalità che vuol dire fraternità, quella ci credo, perché è bello, e credo che dei passi avanti, quel senso lì, tutto quello che si può fare, ognuno con le proprie doti, le proprie capacità, ecco, ognuno di noi con quello che può, deve, non deve, prenda la gioia di farlo, ecco, proprio questo io ci credo. E quindi anche insieme adesso questo, abbiamo quella specie di piccola rivista internet Congo Attualità, in cui la stiamo mandando a ministri, a deputati, a tante persone, cerchiamo di rendere, di fare quello che possiamo, ma fin dove noi possiamo arrivare concretamente a delle scelte reali di carattere politico. Io ho incontrato anche Prodi più di una volta, no? Però che è incaricato della prevenzione dei conflitti, e dico la verità, ancora la settimana scorsa, quando ho visto quelle immagini, le immagini terribili, quello il signor dovrebbe, mi pongo il problema di far vedere queste cose, perché molte volte per rispetto dell'Africa uno dice, ma non faccio vedere, e poi tu ti trovi davanti a dei massacri che sono venuti fuori durante questi ultimi giorni, e io davanti a quelle foto lì mi dico, non è difficile mangiare, sapete, perché quando tu vedi della gente, delle povere donne, della gente che non ha nessuna colpa di sicuro, e li vedi così per terra, vedi queste file, alla fine si dice, ma Dio mio, ma cosa succede, perché? E lì la risposta me la do nel con la fede, ma che cosa posso fare? Mi dicevo, perché non mettiamo insieme anche tutte quelle immagini e diciamo proprio, guardate che questo sta avvenendo. Anni precedenti abbiamo detto no, non facciamo vedere, avete le immagini che erano tremende, ancora quando è stato nel 2010 ancora, delle immagini che erano tremende, ma io ci dicevamo, ma possiamo far vedere sta roba qua? Perché poi si dice, ecco, gli africani amano la guerra, e non è mica vero, perché il dolore per una madre, per un padre, è identico, eh? Non è mica questione di colore di pelle, no? Ecco, però se noi mettiamo fuori quelle immagini, nella nostra mente, per tante persone diranno, ecco, hanno, come, infatti lui ha detto, ha spiegato molto bene all'inizio, dicendo che sulla stampa molte volte nasce come guerra civile, come se la gente abbia voglia di farsi la guerra, e non c'è niente di più falso. Sono guerre legate esclusivamente all'economia, che hanno anche uno sfondo a volte etnico, perché se io dico che tu vieni dalla Sicilia c'è chi ti può guardare male, è una stupidata, però è così, ecco, le cose sono anche, io ricordo altri periodi, andavo in certi quartieri di Milano e bastava dire quello è un terrone, che era difficile trovare il dialogo, e c'era, e quindi la paura di mettere in giro anche delle immagini che provochino solo un rifiuto, ma Dio mio, sono cose, però ultimamente mi è sembrato, dico, secondo me noi dovremmo tirarle fuori, proprio le immagini di questi giorni in cui tutti pensano il Kivu è in pace, sì, in pace. Prova a girare tu nel Kivu, che vedrai
allora,
che pace.
Un altro problema che volevo dire è la presenza oggi, hanno fatto la scoperta di loro,
loro. Sì.
Dicono che loro che hanno trovato nella questa parte orientale del Congo, pensano che oggi la parte più ricca con loro. Allora, c'è una multinazionale canadese che si chiama Banluo, oggi, che sta, come dire, deplacée.
Sta spostando
la gente. Sapete cosa vuol dire una persona che è nata nel suo paese e arrivano, non lo so, la polizia con la complicità di tutto questo multinazionale per dire voi dovete andare via perché noi abbiamo bisogno di loro. Allora, non si dice niente anche questo, io penso che è un altro modo di fare la guerra sempre a questa povera gente. Allora, nella parte nord del Kivu hanno scoperto il petrolio e legno, e legno italiano, allora anche legno si prepara anche legno a spostare le persone perché loro hanno bisogno di petrolio e perciò come lo diceva noi pensiamo che la nostra voce se noi tutti ci mettiamo insieme per denunciare avremo fatto un passo molto importante. Mi ricordo che nel 2001 quando c'era la guerra, noi dicevamo sempre che questa guerra non è una guerra civile, questa è una invasione che sta venendo in Ruanda con il sostegno di americani, di inglesi, diciamo dell'Occidente. Ma quando sono arrivati beati
costruttori
con chiama l'Africa, mi ricordo che a Butembo sono arrivati più di 300 italiani. È vero?
Italiani.
300 italiani nella città di Butembo. Era
il giovane Giuliano.
Sì, sì. Era la prima volta che la gente ha visto 300, più di 300 europei che sono arrivati nella zona dove si fa la guerra. È vero che loro. Questo fatto per noi, noi crediamo che questo evento era un evento che ha cambiato tutta la politica, perché quando sono arrivati questi italiani, allora il linguaggio a livello internazionale ha cominciato a cambiare. Prima c'era questo linguaggio che diceva che questa è una guerra civile. Allora, i 300 italiani hanno capito cosa è stato successo,
cosa è successo.
Questo paese. È così che piano piano le cose hanno cominciato a cambiare. Mi ricordo che c'era il febbraio 2001 e dopo due anni è arrivato, come si dice, il dialogo.
Sì.
E per dire che se c'è la volontà della gente, perché gli italiani che sono arrivati a Butembo, io non ho visto Silvio Berlusconi, non ho visto Prodi, non ho visto, ma erano la gente normale. Ma questa gente normale ha capito e piano piano hanno fatto il loro lavoro e piano piano anche le persone che hanno il potere hanno capito che io voglio chiudere dicendo così, per esempio, se abbiamo 200 italiani uniti che dicono che c'è questo in Congo, Noi siamo 200 italiani, prendiamo questa decisione, è un esempio, un esempio per dire 200 italiani che vanno fare, non lo so, un sito in un'occupazione davanti all'ambasciata, non lo so, americana, o l'ambasciata, non lo so, inglese, o davanti alla rappresentazione dell'ONU, per dire che noi siamo italiani e in Congo si fa questo, 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 e voi tutti siete rimasti zitti, noi non siamo d'accordo con questo modo di fare. Io credo che è vero che ci sarà un cambiamento, anche se il cambiamento non si farà alla stessa ora, ma anche a livello della stampa qualcosa cambierà. Io ci credo.
C'è l'accentamento sulla mentalità, ci sono. Però pensate che nel 2001, primo ottobre, è uscito un rapporto così delle Nazioni Unite da parte del Dipartimento dei Diritti Umani, in cui si denunciano i fatti avvenuti in questi anni di guerra, milioni di morti, una serie di cose, nomi delle ditte, nome delle. Eppure niente è cambiato. Per dirvi, eppure volevano all'interno del Consiglio di Sicurezza che quel documento non uscisse, e la responsabile ha detto: come, ci lavoriamo da 3-4 anni e io voglio che questo documento esca. E alla fine con Kofi Annan uscì questo documento, un documento molto importante, però che non ha avuto un'applicazione a livello politico, e noi abbiamo tentato di diffondere un po' la sintesi di questo documento, ma non abbiamo risolto il problema. Sta ritornando a galla. Quello che si crea è certamente una mentalità, cioè si è consapevoli, adesso l'attenzione da parte dell'Europa è rivolta alla crisi che si sta vivendo, quindi dell'Africa si cercherà di pagare meno che si può le materie prime, il coltano e tutto il resto, e gli altri potranno, figurati, con i problemi che ci sono in Siria, in varie zone in cui magari abbiamo anche più interesse diretto perché vicini di casa. E le cose. Io credo che ci sono delle cose che, ecco, a me piace pensare anche che noi possiamo dire che passo faccio come mentalità, come porto questi problemi, con quale cuore, come lui aveva iniziato, e sapere che non è questione di una buona azione, ma di una coerenza con noi stessi, con la vita, con l'umanità. E che sono dei fatti dove magari qualcuno ci può ridere sopra, ma che invece danno senso, ti fanno camminare in quella dimensione di fraternità che è la vera ricchezza dei popoli. Al di là di tutto, anche se vivo 3 giorni, la ricchezza autentica e aprirci ad una vera fraternità. Questo per me è fondamentale, dico, allora ha senso anche la goccia d'acqua che io porto dentro, tentando naturalmente tutte le strade possibili. Io le mie note, una nota è di attraverso la nostra senatrice Albertina Soliani, che è amica di Prodi, e vorrei tanto invitarlo a venire a Goma. Perché non può venire? Dico, l'abbiamo imparato, abbiamo proposto tante volte, abbiamo fatto conoscere, abbiamo mandato documenti, e ha detto, abbiamo fatto un intervento, l'abbiamo attraverso un congolese, abbiamo posto un problema e ha detto: non mi sento di togliere una virgola. Quello che stai dicendo, ti ricordi con Cristian? Ha detto: Nivile, è così. Non ha. Mentre un mese prima diceva: ma il Ruanda in fondo il paese ordinata, quando ha letto alcuni rapporti, perché gli abbiamo chiesto: ma lei ha letto quel rapporto lì, lei che è responsabile di, dice: no, non l'ho letto. Allora le mandiamo la sintesi, legga la sintesi. E quando ha fatto l'intervento questo nostro compagno, un congolese, Prodi ha detto: non mi sento, dice, di togliere una virgola da quello che lei ha detto, perché è tutto vero, è così. Allora mi dico: perché non può fare un salto? Andiamo tranquillamente, e saremmo molto contenti che uno si rendesse conto quello che si sta vivendo. Quello me lo propongo, ecco, io glielo propongo, poi che venga o non venga non lo so, però attraverso delle persone sicure posso fargli avere un invito, quello lo so, adesso voi siamo già sentiti più di una volta, non è che, però non so se lui dice ma io che cosa posso fare, dice guarda che io non ho nessun potere, io sono impegnato per la prevenzione dei conflitti, ma è una cosa, dice, cosa posso fare davanti a due che di fatto sono riconosciuti dall'America, dall'Inghilterra, cosa posso fare? Così lui ha detto. Dimmi, dice, cosa posso fare io?
Diffondere. Perché lui c'è mezzo.
Informare.
No, ma vi dico, capite, dico io oltre quello, e tanto che si è riuscito a dirgli, guardi che abbiamo fatto una telefonata, eravamo giù nella chiesa dei congolesi, noi eravamo in digiuno, e lui era al Palazzo di Vetro e mi ha chiamato lui. Io l'avevo chiamato alcuni giorni prima, lui mi ha richiamato per rispondermi, mi ricordo ero un po' emozionato, poi ho detto ma e dice scriverò chiaramente che c'è una situazione umanitaria che è grave, che è gravissima. Non è quello, il problema è, non è la situazione, anche quello, ma non solo quello. Ecco, uno pensa sempre che noi chiediamo soldi, lui ti risponde subito dicendo, ho detto, no, è anche quello, perché in questo momento c'è gente che sta morendo, ma non solo questo. Io chiudo perché credo che siate stufi.
No, questo no.
Sì?
C'è una cosa che io mi sono sempre chiesto.
Parla forte.
Alfonso, parla forte, dalla gioia.
C'è una cosa che mi sono sempre chiesto. Ma Nkunda.
Nkunda, sì.
Quello del...
Sì, sì, sì.
Chiama quello del Ruanda...
Kagame.
Bemba.
Sì.
Bemba.
Coni.
Sì.
Ma queste persone per voi state lì. No?
Sì.
Ma sono così irraggiungibili. Cioè non ci si può andare a parlare con questa gente qua. E di lì ho venuto un attimo.
Bemba.
No, è veramente impossibile. Sono in attivo. Sono persone che non parlano neanche con delle istituzioni straniere, cioè loro non rispondono, sono persone che sono proprio così fuori, così inaccessibili, così protette. Cioè se il vescovo di Butembo, sì, venivi un attimo, cioè non è che l'ultimo,
sì.
Ecco, questa è una domanda che mi sono, una cosa forse stupida, una domanda, però
no, non è. Dico che Bemba ce l'hai qui vicino a casa perché è qui al Tribunale dell'Aia, Bemba.
Tribunale dell'Aia.
Tribunale dell'Aia, è stato preso, è stato messo lì. E Coso è in Kunda e in Ruanda, in un albergo che è certamente ben messo, ben custodito. Lui adesso è, man mano che, come diceva giustamente a lei, forse prima dire, è che col capro espiatorio, tanto va avanti la politica vera. Per cui adesso pare che vogliano togliere anche questo Ntaganda e al posto suo ci saranno altri che portano avanti le posizioni. Quindi non è... Poi ricordo quando c'erano le trattative di pace nel 2009, fecero delegazioni, quelli della sua famiglia, proprio quelli della sua tribù, a dire smettila, perché non vuoi la pace? Perché dobbiamo sempre vivere in guerra? Quelli della sua gente, capisci, la sua famiglia è andata e lui ha detto no, io per il bene del popolo, diceva lui, io continuo la guerra, non ascolta. Dopo è arrivata una telefonata da Washington a Kagame dicendo di Nkunda di smettere, e Nkunda che stava circondando letteralmente Goma, assalendo, entrando in città, preparava l'entrata, ha dovuto andare via. Perché da Washington è arrivata la telefonata, noi siamo rimasti, quando l'abbiamo saputo, siamo rimasti di stucco, perché hanno detto, con tutte le pressioni precedenti non sono servite a niente, a noi piangere, fare tutto quello, niente. Washington, una telefonata, il giorno dopo lui si allontana con i carri armati. Questo per dirti cosa vuol dire la politica internazionale, cosa poi, ci sono delle forze che sono così, che esistono e che per i loro interessi anche Obama non arriva avrebbe voluto, perché Obama ha promosso addirittura il controllo delle ricchezze, voleva che ci fosse la tassa e che ci fosse una documentazione sulla viabilità di questi, la tracciabilità delle ricchezze all'uscita, ma non è applicata. C'ha un'amministrazione, Obama stesso, che non è che faccia quello che lui dice, l'amministrazione sua, cioè seguono, quindi ecco, io però resterei come chiusura del nostro incontro su quello che ognuno di noi può vivere e vivere con dignità e con serietà, quello che può, quello che... Poi tutti i tentativi che si possono fare, anche a partire da strade nuove che prima non esistevano, io sono sempre che si facciano con pace nel cuore. Capisci? Questa secondo me ci credo. Io lo lascio qui, quindi potete quando in un prossimo incontro, quando vi trovate, potete vedere.
Ce l'avrà bisogno anche lei.
Sì.
Basta una copia.
Sì, on the flyer.
Tu una. Guardiamo se sono arrivati i nostri maglioni.
Sì, anche questa
insieme. Penso che fosse
tutto un po' di telefono.
Ma è molto io devo fare delle copie.
Ma di quale però?
Il suo. Anche il suo.
No, vabbè, però io ce l'ho.
Oh, saluta, saluta tanto Francesco.
Digli
che infezioni urinarie ci sono dentro tante volte.
Pensavo fossero tutti i servizi.
Non si può, meno male che
faccio io.
Il 9 di luglio.
Sì, quello io ho basta. Io ci sono questo.
A fine luglio, sì, un mesetto.
Cioè il suo io. C'è solo il suo. Poi questo ora appena fa. Sì, fa un bel hashtag.
No, perché capito, quello fa casino, non fa nulla. Bisogna essere la forza.
Siamo, forse abbiamo i nostri due compagni che ci aspettano.
Sì, sì. Allora un grazie di cuore.
Grazie veramente.